Ci rivolgiamo alla parola del Signore, vogliamo leggere insieme dal capitolo 3 del Vangelo di Giovanni i versetti che vanno dal 14 al 21. Giovanni capitolo 3, versetto 14. Ricordiamo che qui Nicodemo si è incontrato con Gesù, gli ha posto delle domande, il Signore lo ha messo in crisi, lo ha istruito e gli ha annunciato il Vangelo. E ci intratteniamo ancora in quest'ultima parte in cui è espresso il Vangelo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce, non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Fermiamo qui con la lettura della parola del Signore. Immagino che voi certe cose magari non ne avete contezza, ma i commentatori, quelli che si avvicinano a questo testo studiandolo a fondo, sono piuttosto divisi circa il punto esatto in cui Gesù avrebbe finito di parlare. E in questo incontro che noi abbiamo qui riportato da Giovanni con Nicodemo è dove inizia a parlare Giovanni con le sue riflessioni. Dovete sapere che nei manoscritti antichi o nell'antichità non si usavano né i punti né le virgole e neanche le virgolette, no? Noi quando oggi dobbiamo descrivere il discorso diretto di una persona, quando dobbiamo dire riportare qualcosa che è stato detto, magari parola per parola, mettiamo le virgolette, no? Il virgolettato, come si dice. Questo l'ha detto. Però nell'antichità questi ausili alla lettura non c'erano. Quindi c'è un po' di discussione tra i commentatori riguardo a dove Gesù avrebbe finito di parlare e dove inizia a parlare Giovanni. Molto probabilmente possiamo pensare che il discorso e le parole pronunciate direttamente dalla bocca di Gesù finiscano al versetto 15 e da lì in poi, ci sono delle varie ragioni per cui questo viene affermato, sia Giovanni che fa una riflessione a posteriore e dice queste cose, ma in fondo non ha molta importanza. E questa è una cosa però che dovete capire, che se queste parole siano state pronunciate direttamente da Gesù o siano state scritte da Giovanni non fa differenza, perché Giovanni era ispirato dallo Spirito Santo. No, io ricordo di una persona che una volta diceva: bisogna predicare le parole di Gesù, come se le parole di Gesù avessero un livello di ispirazione maggiore del resto della scrittura. Ma non è così. Tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è utile a riprendere, correggere, istruire, eccetera. E vi ricordo che il modo in cui gli apostoli trattavano la scrittura era riconoscendo la medesima ispirazione negli scritti, per esempio, di Paolo, che si attribuiva all'Antico Testamento, o anche agli scritti di Luca, per esempio, no? ci sono buone ragioni. Pietro a un certo punto dice che gli eretici torcono le parole di Paolo, come fanno anche con le altre scritture. Perciò già al tempo degli apostoli le parole di un apostolo erano considerate allo stesso livello di ispirazione, di autorità della scrittura. Parentesi chiusa, va bene, credo che era una cosa che dovevo dire, ma possiamo concludere qui. Noi in questo passo che vi ho appena letto, che quindi viene da Dio, è verità divina, troviamo delle immagini che riconosciamo che sono proprio nel linguaggio utilizzato da Giovanni, che ci istruisce mediante dei contrasti, mediante delle antitesi o delle dicotomie. Parole difficili stamattina. Che cos'è una dicotomia? La dicotomia letteralmente significa tagliare in due parti. E chi ricorre a questo genere di categorizzazioni fa un'operazione che è davvero impopolare ai nostri giorni. Oggi si sottolinea la pluralità, la complessità della realtà e si dice che la realtà ha una infinità di sfumature. Tra il bianco e il nero c'è un'infinità di sfumature di grigio. E chi si permette di prendere posizioni nette, di esprimersi in termini, come si dice, binari, cioè sì e no, vero, falso, giusto, sbagliato, acceso, spento, no? Questo è termini binari, viene deriso, viene considerato un fondamentalista, o se magari non viene considerato un fondamentalista, normalmente viene almeno trattato come una persona che non ha il senso della complessità della vita, quindi in fondo un ingenuo, un ignorante, un arretrato. Quando ci si trova al cospetto di persone, di cose, di idee diverse, la parola che viene utilizzata oggi qual è? È quella di inclusione, che è una parola bellissima. La parola inclusione è una parola bellissima. Io non voglio essere, proprio in questi giorni abbiamo sentito poi la notizia di oggi, no? Che qualcuno vorrebbe proporre di ripristinare le classi differenziate, no? È una oscenità, è una follia, è una assurdità, va bene, chiusa, parentesi chiusa, no? Questa è la mia follia, diciamo, la mia caduta di stile stamattina, ritorniamo in quello che devo dire, ma la parola inclusione è una parola bellissima, quando significa accoglienza però, quando significa rispetto e valorizzazione di ciò che è umano, perché gli uomini sono tutti diversi. Ma se inclusione significa negare ogni differenza, se inclusione, come alcuni vorrebbero, significa imporre una forzosa integrazione di idee e di principi che sono di valore assai diverso e spesso incompatibili, allora è ben altro, perché spesso si perde il senso della realtà. Non tutte le cose sono uguali, non tutte le idee hanno uguale valore, non tutte le cose possono essere vere e false allo stesso tempo. E quindi Giovanni, in quello che ha appena detto, si ragiona nei termini dell'insegnamento di Gesù, che ci ha detto: il vostro parlare sia sì, sì, e no, no. Quindi il suo modo di ragionare, il modo di ragionare di Giovanni non è il modo di ragionare contemporaneo, postmoderno, dove è vero tutto e il contrario di tutto e dove si deve fare un'insalata mista e una macedonia di tutte le idee, pretendendo che chiunque dica qualunque cosa, anche se quella è una palese oscenità o qualcosa che assolutamente contraddice la realtà, abbia uguale valore. Questa è una follia, un'ubriacatura dalla quale gli uomini prima o poi si sveglieranno e lo comprenderanno. Ma grazie a Dio se noi rimaniamo sobri. Giovanni usa un linguaggio binario per farci comprendere quale sia la condizione umana, cosa ha fatto Dio per noi e come possiamo avvalerci della sua opera. E lui utilizza le categorie del out-out, sono out-out, non scritto out, ma A-U-T-A-U-T, sono due parole, è una parola latina che significa o questo o quello. E infatti questa predicazione, il titolo di questa predicazione appunto ho usato il titolo latino, out-out, o questo o quello. Giovanni parla così. Quali sono le categorie, qual è l'out-out o gli out-out di Giovanni? La prima cosa riguarda in quale posizione gli uomini si trovano davanti a Dio. Dai versetti 17, 18 e 19 troviamo due parole in realtà, ma hanno la stessa origine. Uno è un verbo che viene usato tre volte e un altro è un sostantivo che viene usato una volta, al versetto 19. Ed è un verbo dal quale derivano molte parole che noi troviamo in italiano: crisi, criticare, critico. Derivano proprio da questo verbo greco che è crino, che significa valutare, giudicare, discernere, esprimere un giudizio, esprimere un parere. Una valutazione, e sia in greco come anche in italiano criticare spesse volte significa condannare, cioè esprimere una valutazione o un giudizio o un verdetto di condanna. E noi lo troviamo per tre volte qui, no? Versetto 17: Dio non ha mandato il suo mondo per giudicare o condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, ancora lo stesso verbo, chi non crede è già giudicato, lo stesso verbo, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio, è il giudizio, e qui c'è il sostantivo che è crisis, il giudizio è questo, il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo, gli uomini hanno amato le tenebre più della luce. Cosa vuole dirci qui Giovanni? Ci vuole dire che gli uomini si dividono in due categorie soltanto. Davanti a Dio ci sono solo due categorie di persone: i condannati e i salvati. Che nessuno può sfuggire al giudizio di Dio. Il tenore di questo testo è che c'è un giudizio dal quale gli uomini non possono sfuggire. E l'idea che noi traiamo da quello che leggiamo è che tutti gli uomini sono in dovere e nella condizione in cui prima o poi devono fare i conti con Dio. Che tutti gli uomini sono sotto il giudizio di Dio, la condanna di Dio, che gli uomini, che la condanna degli uomini non è qualcosa che sarà determinata alla fine della loro vita, ma che è qualcosa nella quale lo stato, la condizione nella quale si trovano tutti gli esseri umani. Alla fine del capitolo 3, al versetto 36, dice: chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita. Ma come conclude? Leggetelo bene. Ma l'ira di Dio, non dice si scatenerà su di lui, verrà riversata su di lui, come sarà, come dovrebbe essere, se ragioniamo in termini di ci sarà da fare i conti, chi non crederà, l'ira di Dio si riverserà. No, no, rimane su di lui. L'idea è che gli uomini, tutti gli uomini, per natura, come scriverà poi l'Apostolo Paolo, sono per natura figli d'ira, sotto l'ira di Dio e sotto il giudizio di Dio. Il giudizio non è qualcosa che noi incontreremo in base a quello che avremo fatto su questa terra, questa è l'idea, ma nella la condizione nella quale si vengono a trovare tutti coloro che nascono in questa terra. E Gesù Cristo è venuto affinché gli uomini non siano giudicati, non siano condannati, non rimangano sotto l'ira di Dio. Tutti gli uomini saranno criticamente esaminati da Dio, messi a confronto con le richieste della sua legge morale, e tutti coloro che dovranno fare i conti con la legge morale di Dio saranno condannati. Questa è l'idea che noi troviamo. Nel mondo non c'è neanche un giusto, non ce n'è neanche uno. Lo leggiamo nei Salmi, lo leggiamo nell'Epistola ai Romani, non c'è alcun giusto, nemmeno uno che cerchi Dio, nemmeno uno. Tutti si sono corrotti, tutti si sono sviati, tutti gli uomini sono sotto il giudizio di Dio. Se ci sarà un giudizio di condanna, comprendete, è perché esistono dei valori assoluti in base ai quali si può affermare che una cosa è vera o falsa, giusta o sbagliata. Questa prima cosa che riguarda lo stato degli uomini ci mostra che noi dobbiamo fare i conti con la giustizia di Dio, con la legge di Dio. Ha a che fare con il nostro stato giuridico. O siamo colpevoli, condannati, o siamo giustificati e quindi salvati. E questa è la parola che noi troviamo in questo passo. Giovanni parla di colpevoli e di salvati e ci dice che la missione del Figlio di Dio è una missione di salvezza. Dal giudizio c'è una via di scampo, c'è una via di salvezza, c'è una vera liberazione. Quando leggiamo che il Figlio non è venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo, dobbiamo intendere che la missione di Gesù che si è compiuta con la sua incarnazione non era quella di esprimere una sentenza nei confronti dell'umanità o di singoli individui, ma che aveva un altro scopo, la salvezza del mondo. E questa si è compiuta davvero per coloro che credono. Chi crede non è giudicato. E si compirà di sicuro per tutti coloro che Dio ha stabilito di salvare. E giudizio e salvezza sono due realtà non future, ma sono due realtà attuali, presenti. Già adesso o si è nel numero dei salvati o si è nel numero dei condannati. Qui questa mattina non ci sono uomini, donne, bambini, adulti, vecchi, ricchi, poveri, colti, persone senza un titolo di studi, non ci sono persone belle o brutte, no, ci sono solo due tipi di persone, salvati e condannati. E questo è quello che si vedrà nel giorno del giudizio. O si è nel numero dei salvati o si è nel numero dei condannati. Non sono realtà future o indeterminabili, solo due possibilità. Non c'è possibilità di stare nel mezzo. Questo è il grande spartiacque. Gesù Cristo è venuto e adesso o sei da una parte o sei dall'altra. non c'è posto nel mezzo, non c'è posto di stare a metà. E gli uomini questa idea non piace, vero? Il problema del che noi troviamo nel postmodernismo, in cui si vogliono trovare tante sfumature di grigio, non è che è una cosa moderna. L'idea di questa netta separazione noi la troviamo anche, per esempio, nella teologia medievale. Ecco, sì, vero, c'è la salvezza, c'è la perdizione, c'è l'inferno, c'è il paradiso, però c'è anche una terza via, il purgatorio. E dove, certo, quando si muore mica tutti sono santi e possono andare direttamente al paradiso, ma mica tutti sono tanto cattivi da andare insieme ai diavoli nell'inferno, si va a metà strada, dove si soffre un po', si espiano le proprie colpe e poi ci si prepara per andare in cielo, una terza via. I testimoni di Geova vi diranno che c'è una terza via, anche loro lo sapete? I testimoni di Geova insegnano che c'è una seconda possibilità. Non ve lo dicono subito, perché altrimenti poi magari dici vabbè, io continuo a essere quello che sono, poi quando poi moriremo ci sarà la risurrezione, visto che ho una seconda possibilità, fammi divertire adesso, poi, no? Cioè, sì, e molti affermano che poi ci sarà una seconda possibilità dopo la morte, una terza via. Mio figlio era stato istruito in questa cosa, che non ci sono terze vie. Quando era ancora nelle scuole elementari, rispose con grande franchezza alla sua maestra: a me è stato insegnato che dopo la morte o si va in cielo o si va all'inferno, non ci sono viaggi e altre possibilità da fare. E io spero che lo crediamo davvero, lo crediamo davvero. E lo crediamo davvero anche per le persone alle quali vogliamo bene. A chi vogliamo bene? Ai nostri genitori, ai nostri figli, fratelli, sorelle. Avete mai visto che cosa succede a un funerale? A un funerale, qualunque cosa sia stata quella persona, immediatamente viene giustificata. Non si è giustificati, si è giustificati mediante la morte, cioè la morte giustifica tutti quanti. Ma le cose non stanno così. Io mi auguro che nessuno di voi mai abbia l'esperienza di vedere uno dei propri figli non credenti morire. Ma se i nostri figli non credenti muoiono, vanno all'inferno. Non ci sono vie di mezzo. O sei tra i salvati o sei tra i perduti. Non c'è reincarnazione, dove in un'altra vita puoi riscattare le due cattiverie che fai in questa vita. Si vive e si muore una volta sola, dice lo scrittore agli Ebrei. Dopodiché c'è il giudizio. E Cristo è venuto per salvarci. Se fosse venuto per condannare il mondo sarebbe già stato condannato. E questo è il Vangelo, questa è la buona notizia. Immaginatevi se alla porta di casa vostra si presentasse un plotone di uomini armati fino ai denti e, arrivando, fanno irruzione in casa vostra. Ed entrando dentro, voi spaventati a morte direste: ma che succede? non ti preoccupare, sei in pericolo, c'è qualcuno che ha promesso che sarebbe venuto a ucciderti e siamo qui per proteggerti. La vostra paura immediatamente diventerebbe sicuramente minore, perlomeno, insomma. Ma immaginatevi se queste stesse persone venissero, facessero irruzione nella vostra casa, ma non per proteggervi, ma per distruggervi. Il vostro terrore salirebbe a un punto insopportabile e sarebbe probabilmente peggiore della morte stessa. E questo è Cristo. Cristo è colui che con una sola parola potrebbe distruggerci. Ma lui è venuto non per distruggerci, per salvarci. Questo è il messaggio. Questo è il messaggio che ci sta dando Giovanni. Gli uomini sono sotto l'ira di Dio, sono perduti, sono sotto la sua condanna, ma il Figlio di Dio è venuto non per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Tornerà per condannarlo, ma non ancora. Poi Giovanni usa un'altra dicotomia, un altro contrasto, per farci comprendere chi saranno i salvati e chi saranno i perduti, e parla di questo altro contrasto, utilizza un'altra parola molto frequente che la troviamo più volte, credo 5 volte addirittura, tra i versi, al verso 15, 16 e 18, e la parola è il verbo pisteuo, che significa credere. E infatti, oltre alla nostra condizione giuridica davanti alla legge di Dio, questo passo ci parla della nostra condizione spirituale davanti a Dio e della nostra capacità del volere. Il secondo out, il primo qual era, no? Condannati, salvati. C'è un altro out, credenti, non credenti. Chiunque crede ha la vita eterna. Chi non crede viene giudicato. Un altro out è appunto quelli che credono o quelli che non credono in Cristo. Non una fede generica in un qualche concetto, o una fede che è adesione mentale a un qualche credo o in qualche filosofia, o una fiducia in una qualche persona, ma una fede precisa in una persona precisa, in Gesù Cristo. Cioè, qual è la differenza che c'è tra credere in Cristo e non credere in Cristo? Dobbiamo esaminare i nostri sentimenti nei confronti di Gesù per sapere se siamo dei credenti o meno. Chi è Gesù? In questo passo viene spiegato chi è Gesù. Al versetto 14, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Chi è Gesù? Chi è colui nel quale è necessario riporre fede per essere salvati? Egli è colui al quale dobbiamo rivolgere il nostro sguardo, distogliendolo da noi stessi, distogliendolo da qualunque altra cosa, da qualunque altro idolo, da qualunque altra realtà, riconoscendo che è Lui La nostra unica speranza è il mezzo che Dio ha provveduto per la nostra salvezza. Perché Lui è il Figlio dell'uomo che è stato innalzato sulla croce per la nostra liberazione da un veleno che non è quello di un serpente che può uccidere il nostro corpo, ma dal veleno del peccato che ha ucciso la nostra anima. Se un serpente velenoso ti mordesse, cosa cercheresti? L'antidoto. Cercheresti qualcosa che ti liberasse da quella sostanza mortale che ti porterà presto a fermarsi, il tuo cuore a fermarsi. E questo è il peccato. Noi possiamo vivere e sopravvivere ai nostri peccati per 10, per 20, per 50, per 80, per 100 anni, ma poi ci ucciderà. C'è un solo modo affinché questo veleno possa essere neutralizzato, ed è guardare a colui che è stato innalzato sulla croce del Golgota. Uno sguardo di fede al nostro caro Gesù è potente a salvare il peccatore. Egli ci libera dal veleno del peccato. Egli è colui che ci libera dalla condanna del giudizio. Egli è colui che ci libera dalla colpa. Egli è colui che ci libera dalla morte. La tua vita può essere di qualunque genere. Potresti essere qui questa mattina e aver ucciso una persona con le parole o con i fatti, rubato, tradito tua moglie, mentito. Uno sguardo di fede è potente a salvare il peccatore. Tutto può cambiare, e molti di noi lo sanno perché lo hanno realizzato: l'unigenito Figlio di Dio, il vero Dio, l'eterna parola di Dio, colui che il Padre ha mandato, colui che è volontariamente venuto nel mondo per compiere una missione di salvezza verso peccatori perduti di ogni popolo, di ogni tribù, di ogni lingua, è davanti a voi questa mattina. Prendete Cristo, credete in Lui. Umiliatevi davanti a Lui, confessate i vostri peccati davanti a Lui. Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque, in questo chiunque ci siete voi, non ha importanza se hai 6, 7, 8 anni, 10 anni o 100 anni, chiunque crede in Lui non sia condannato, non perisca nel giudizio di Dio, ma abbia la vita eterna ora, adesso. E colui nel quale devi credere è il Figlio di Dio che è venuto nel mondo come luce del mondo per dissipare le tenebre, e che è allo stesso tempo il Salvatore e l'agente del giudizio. Perché proprio la fede o la non fede in Lui ce lo mostrerà in una di queste due vesti. Egli è il Salvatore dei credenti ed Egli è il giudice dei non credenti. Non ti puoi liberare di Gesù Cristo. Ci sono molti che cercano di cancellare Gesù Cristo dalla loro vita. Ci puoi riuscire, non ci pensi, non leggi la sua parola, un giorno o l'altro puoi smettere di venire in chiesa, puoi smettere di ascoltare il suo nome, ma non lo puoi cancellare dalla tua vita, lo puoi cancellare dai tuoi pensieri, puoi cancellarlo per un anno, per due anni, per 10 anni, per 100 anni, ma un giorno o l'altro lo incontrerai, e lo incontrerai o come Salvatore o come giudice. Per questo Il non credere, dice Gesù, il non credere, vedete, quando cosa devo fare per andare all'inferno? Quali sono i peccati mortali? Non credere. Chi non crede in lui è già condannato, l'abbiamo letto. Il peccato più grave di chi che possono commettere gli uomini non sono il, non è il male che fanno agli altri uomini, non sono noi pensiamo per quale peccato Hitler sarà condannato all'inferno, per la strage degli ebrei, per aver scatenato la seconda guerra mondiale. Certo, sono gravi peccati, ma seppure non avesse fatto tutto questo, la sua incredulità sarebbe stata già sufficiente. E quindi non devi essere un dittatore o un assassino o un ladro o un furfante per andare all'inferno. Secondo quello che dice Gesù, secondo quello che ci sta dicendo Giovanni, non credere in Cristo è già abbastanza. O sei nella fede o non sei nella fede. Non c'è una condizione di attesa. E io immagino che c'è qualcuno che dice: no, ma io non è che rifiuto Cristo, sono in una fase interlocutoria, sono a metà strada, devo prendere una decisione, aspetto che. Figlio mio, figlia mia, amico mio, amica mia, non c'è posto nel mezzo. O sei credente o non lo sei. Out. O questo o quello. E c'è un modo in cui puoi sapere se sei un credente o se non lo sei. E sono gli altri due quest'altro out. L'ultimo è, lo vedremo che cosa succederà. Quest'altro out è... ha a che fare, il primo aveva a che fare con la legge, la seconda con il nostro stato morale, la nostra condizione morale, credere o non credere, il secondo con la nostra condizione spirituale, il terzo ha a che fare con la nostra condizione morale, cioè con l'amore o l'odio. Giovanni qui ci dice che tutti gli uomini ricadono in una di queste due categorie: o amano le tenebre e odiano la luce, o amano la luce e odiano le tenebre. Questa è la condizione morale. Per quale ragione? Perché se esiste il bene e il male, se esiste ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che siamo lo si vedrà quando siamo messi in condizione di scegliere, perché fino a quando noi non nasciamo di nuovo, fino a quando gli uomini non nascono di nuovo, vi ricordo che questo discorso è fatto subito dopo l'insegnamento di Gesù sulla nuova nascita, fino a quando le persone non sono nate di nuovo, scelgono sempre ciò che amano e rigettano sempre ciò che odiano. Se voi prendete, ho usato questa illustrazione nella classe poco fa, dei nuovi membri, perciò mi perdoneranno chi la sente la seconda volta nello spazio di un'ora. Se voi prendete un cane e gli mettete davanti una scodella piena di carne e un'altra piena di insalata, secondo voi cosa mangerà? L'insalata? Siete d'accordo con Gabriel? Il cane si mangia l'insalata. Non hai mai avuto un cane, figlio mio? Non lo voleva fare per provocarmi. Il cane mangerà la carne, vero Gabriel? Sei convinto? Perché? Perché è un cane. Ma se il cane lo trasformiamo e lo facciamo diventare una pecora, che cosa si mangerà? Non mi dire la carne perché scendo dal pulpito. L'insalata, te lo dico io. Se trasformiamo perché la natura dirige i nostri gusti, dirige i nostri appetiti, dirige i nostri desideri e quindi suscita le nostre azioni. Noi facciamo quello che amiamo, noi facciamo quello che desideriamo, noi facciamo quello che ci piace fare. Questo è la nostra, questa è la morale. E vedete la nostra condizione morale, e per questa ragione la scrittura parla della condizione morale degli uomini come persone, esseri che amano le tenebre. In Efesini 5 si parla del fatto che eravamo tenebre, non siate loro compagni, non siate uomini ribelli, comportatevi come figli di luce. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro che è un idolatra ha eredità nel regno di Dio e di Cristo. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Ho letto qua e là, il capitolo 5 di Efesini. L'epistola ai Romani usa lo stesso termine a proposito di tenebre, di luce, al capitolo 13. Versetti 12 e 13, la notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre, indossiamo le armi della luce, comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezze, senza contese, gelosie e invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo, non abbiate cura della carne per soddisfare i desideri. Le opere delle tenebre sono tutte queste cose, gelosie, contese, liti, invidie, dissolutezza, immoralità, ubriachezza, gozzoviglie, avarizia. Queste sono le opere delle tenebre e queste sono le cose che amano coloro che non hanno la fede. Queste sono le cose che fanno coloro che sono condannati, che sono sotto l'ira di Dio. La nuova nascita ha l'effetto di compiere una trasformazione a livello delle affezioni, dell'inclinazione del cuore, e questo produrrà un cambiamento nel modo di pensare, nel modo di parlare, nel modo di agire. Gesù ce l'ha detto, è dal cuore, dal di dentro che vengono fuori le nostre azioni. È dal di dentro, che dal cuore. Perché Giacomo dice che dalla nostra bocca non deve procedere la benedizione e la maledizione? Perché è quello che abbonda nel cuore che la bocca dice. E la nostra fonte non può esprimere il salato e il dolce allo stesso tempo. Per questa ragione è necessario che siamo trasformati all'interno. Il cristianesimo non è un comportamento che ci viene imposto da una società, da una cultura, da una chiesa. Non è il frutto di un condizionamento di un gruppo per il quale se tu sei in un certo modo sei diverso dagli altri, quindi ti devi conformare agli altri. No. È qualcosa che è dal di dentro, l'abbiamo letto nella profezia di Ezechiele, è un cuore nuovo. Dio ci toglie il cuore di pietra e ci mette un cuore di carne, Lui scrive la sua legge nei nostri cuori. Questa è la nuova nascita. La nuova nascita è la circoncisione del cuore. È qualcosa che Cristo deve fare in noi, che non può essere fatta dalla mano dell'uomo. Che se fosse possibile noi faremmo ai nostri figli, ma non lo possiamo fare noi. come chi crede accoglie Cristo quale dono di Dio, chi non crede lo disprezza. Chi crede ama la luce di Cristo, la luce della verità, va incontro alla luce, cammina nella luce. Chi non crede non ha alcun trasporto verso il Figlio di Dio, verso l'unigenito Figlio di Dio. Chi crede si dirige, va e cammina nella luce, vive una vita trasparente, senza segreti. Farete bene perciò questa mattina a considerare questo terzo out. Quali sono i vostri desideri? Quali sono le vostre aspirazioni? Per che cosa state vivendo? Quali sono i vostri gusti? Quali sono le vostre inclinazioni già adesso? Metteteli a confronto con le virtù, con i doni che Dio vi concede. Noi non possiamo sfuggire a questa dicotomia. Noi o amiamo il bene, o amiamo Cristo, o amiamo la verità, o amiamo la giustizia, o la odiamo. O odiamo tutte queste cose. Non c'è indifferenza, non c'è tiepidezza, non c'è svogliatezza. Non c'è semplice senso del dovere. La parabola del figlio prodigo è la parabola dei due figli. Il figlio minore aveva abbandonato il padre, aveva dissipato i suoi beni con le prostitute, aveva vissuto dissolutamente ed era cattivo. Si è dovuto ravvedere. Ma il figlio maggiore era ugualmente perduto. Aveva: padre, ma io ho sempre fatto quello che tu mi hai detto, sono rimasto con te. Era ugualmente perduto, perché non amava il padre. L'ultima cosa, e ho concluso questa mattina. Questo passo ci mostra un ultimo out. O siamo salvati o siamo perduti. O siamo credenti o non siamo credenti. O amiamo la luce e odiamo le tenebre, o diversamente amiamo le tenebre e odiamo la luce. Ma c'è un ultimo out che ha a che fare con la fine della nostra vita, e per questo ho voluto leggere il resoconto del giudizio che abbiamo letto in Matteo 25. Come vedete, anche lì ci sono solo due categorie: le pecore e le capre, quelli della destra, quelli della sinistra, quelli che sono accolti, quelli che sono respinti. Solo due categorie: o gli svergognati o i premiati. Al capitolo 3, gli ultimi due versi: perché chiunque fa cose malvagie odia la luce, non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. E poi si parla al versetto 21: ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate. Queste due parole che sono tradotte qui, scoperte e manifestate, sono importanti. Questo passo ci dice che compiere opere malvagie e praticare la verità sono le due attività che le due categorie di persone delle quali si parla in questo passo compiono. E anche qui, anche in questo caso, non c'è posto nel mezzo, non c'è neutralità. Le nostre opere, tutte le opere che facciamo, dalla mattina alla sera, qualunque opera facciamo, o sono opere buone o sono opere cattive. O sono cose per le quali saremo premiati o sono cose per le quali saremo condannati. Nel giorno del giudizio le opere degli uomini saranno denudate. Questa parola scoperte che troviamo qui è il verbo greco elekko, che significa letteralmente esposte, mostrate nel senso di riprovate, cioè saranno valutate per essere condannate. Letteralmente significa appunto si vedrà la vera natura delle opere. Chi odia la luce non viene alla luce affinché le sue opere non siano condannate, non siano esposte, non si veda quale sia la vera natura delle opere. In altri termini, chi ha amato le tenebre si vedrà, che è la stessa persona che sarà perduta, che non sarà salvata, che non sarà giustificata, che non ha la fede, che appartiene a questa categoria, chi appartiene a questa categoria si vedrà che le loro opere, anche quelle che avevano una parvenza di essere buone opere, saranno da condannare. Anche quelle avevano una parvenza di essere buone opere, opere di generosità, opere di gentilezza, opere d'amore, opere approvate dagli uomini. Ma se sono compiute da persone che amano le tenebre, che non hanno la fede, si vedrà che sono opere malvagie. Avete visto che nel resoconto del giudizio di Matteo 25 le persone sono sorprese tanto quelli della destra quanto quelli della sinistra. Quelli della destra dicono: quando mai ti abbiamo fatto queste cose? E Gesù glielo dice: quando l'avete fatto a uno di questi minimi, voi l'avete fatto a me. E anche quelli della sinistra: ma quando mai noi abbiamo fatto queste cose? Erano persone che non avevano la consapevolezza del loro egoismo, della loro malvagità, della loro mancanza d'amore. Pensavano di essere quello che non erano. Lo vediamo più volte questa cosa. Anche tra quelli che saranno condannati, di cui Gesù ci parla al capitolo 7 del Vangelo di Matteo, molti verranno in quel giorno a dirmi: Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato nel tuo nome, noi abbiamo compiuto potenti operazioni, noi abbiamo cacciato demoni, noi abbiamo, siete operatori di iniquità. Gesù risponderà loro: persone che non avevano la consapevolezza di aver fatto il male. Questa è la cosa più triste riguardo alla condizione del peccato. Il peccato ci acceca, non ci fa vedere qual è la nostra vera condizione. Questo è il punto. Mentre dall'altra parte le opere di coloro che avranno creduto, quelle dei salvati, quelli degli amanti della luce, saranno manifestate, fanerò è il termine, cioè mostrate. Si vedrà, tutti vedranno, che sono buone, che sono virtuose, che sono giuste. Ma perché? Perché chi le ha fatte sono persone che hanno una giustizia intrinseca, perché le hanno fatte nel modo perfetto. Nel nostro testo c'è la spiegazione, guardatelo, alla fine del versetto 21. Affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Sapete qual è la differenza tra un'opera malvagia e un'opera buona? È il fatto che essa, l'opera buona, è compiuta da Dio stesso, attraverso di noi, che siamo uniti a Cristo mediante la fede, che è compiuta mediante la forza che Dio ci dà. e quindi ritornano per la sua gloria. Dare i nostri beni per nutrire i poveri è una cosa buona o una cosa cattiva? È una cosa buona. Eppure San Paolo dice che se io non ho l'amore, che deriva dalla fede, perfino dare i nostri beni per nutrire i poveri, fare un atto di grande generosità, non serve a niente. Capite qual è la differenza tra un'opera buona e un'opera cattiva? Le opere buone sono le opere della fede. Le opere che scaturiscono dal fatto che noi siamo uniti a Cristo mediante la fede, che apparteniamo a quel numero di persone che sono nate di nuovo, che possiedono la fede, che amano la luce, che amano la verità, che sono in Dio, che sono in Cristo. Come saranno valutate le vostre opere quando saranno spogliate dal manto di apparenza? Temo che alcune persone che sembra si siano comportate bene, che hanno predicato bene per tutta la vita, e tremo quando dico questo, perché io sono uno di quelli che predica, non so se predico bene, ma sicuramente predico, si riveleranno degli splendidi peccati. Dio non può essere beffato. Egli accetta soltanto le opere della fede, fatte in unione con Cristo, motivate dall'amore e volte a manifestare e a promuovere la gloria di Dio. Il resto è solo spazzatura. Qual è la fine? Nel capitolo 20 e 21 del libro dell'Apocalisse si parla di due luoghi. Uno è uno stagno di fuoco, l'altro è un giardino di delizie. Questi sono gli unici due luoghi che esisteranno alla fine del mondo, dove andranno quelli che hanno amato la luce, dove andranno quelli che avranno creduto in Cristo, dove andranno quelli che sono nati di nuovo, dove andranno quelli che avranno operato mediante la forza che viene dall'alto, dove andranno coloro che saranno salvati, è il giardino, dove andranno coloro che saranno perduti, che non avranno creduto, che avranno amato le tenebre e che avranno operato l'iniquità. Sarà lo stagno di fuoco e di zolfo. Out, out. O l'uno o l'altro. È una parola solenne questa mattina, fratelli. Non c'è posto nel mezzo. Per amore di Dio, prendete posizione e scegliete bene. Preghiamo. Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo perché vediamo davanti a noi una grande divaricazione, una grande separazione. Ci piacerebbe poter dire che ci sono tante possibilità, che mai è troppo tardi, che alla fine ogni cosa andrà bene. Ma abbiamo imparato dalla tua parola che le cose non stanno così. E ti supplichiamo, Signore, che tu possa scrivere questa parola nei nostri cuori, affinché possiamo considerare con grande serietà gli out, out della verità. Fa che bambini, che adolescenti, che adulti, che anziani questa mattina prendano con grande serietà questa parola. Fa che chiunque ascolta e ascolterà possa essere colto da un sacro timore. timore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo, il Signore, l'Unigenito, il Salvatore, che è benedetto in eterno.